Ecco, buonasera a tutti.
Mi pare che però non si possa andare.
Grazie per la vostra partecipazione. Come sapete, oggi ci avviciniamo alla conclusione del nostro obiettivo 2025 e speriamo di poterlo fare anche per il 2026. Intanto, oggi sapete che abbiamo due relatori. Il tema di quest'anno, come sapete, è la solitudine tra disagio e opportunità. Poi vado a regolare il microfono perché mi pare di sentire un rimbombo. E abbiamo con noi come relatore la dottoressa Elisabetta Donati, che era, tutti la conoscevano perché era la presidente della Fondazione RSA Casa dell'Industria, ma adesso è responsabile scientifica della prestigiosa Fondazione Ravasi Trattanti di Milano e ci tratterà sul tema la solitudine della vecchiaia. Poi abbiamo il dottor Giacomo Baronchelli, che è pedagogista e che ci tratterà sulla la generazione sola, i giovani e la solitudine, tema alquanto attuale come l'altro. Buon ascolto.
Grazie. Si sente col microfono qua? Sì, perfetto. Ho due orecchie in più. Bene, cominciamo allora. Bene, grazie dell'invito e della possibilità di ragionare con voi di qualcosa che ha le caratteristiche di essere, da un certo punto di vista, estremamente ovvio. L'ovvietà che nell'avanzare degli anni si vada incontro al tema e all'esperienza della solitudine. E dall'altro lato, quello che vorrei argomentare oggi con voi è il fatto che in una trasformazione demografica così radicale come quella che stiamo vivendo, è evidente che sia l'esperienza dell'invecchiare che quella delle scelte o delle conseguenze familiari non possono rimanere fisse e identiche come accadeva nel passato. Quindi io proverò, attraverso alcuni repertori di carattere culturale, disciplinare, ad argomentare questo e vediamo se vi convinco di questo, che cioè solitudine e vecchiaia non sono necessariamente un destino, ecco, ma possono essere esperienze della vita che, peraltro, avendo qui vicino il collega Baronchelli, sono di tutte le età della vita e quindi non solo dell'ultimo tratto. Cominciamo però col dire perché è facile che vengano associate uno all'altro. Perché la solitudine e i sintomi della depressione vengono considerati come un problema della terza età. Da cosa deriva questo? Dal fatto che l'invecchiamento porta alcune circostanze problematiche connesse alla salute, la perdita delle persone care, un maggior rischio di deterioramento cognitivo e una minore disponibilità di risorse economiche. Ma, appunto, come dicevo, non è un destino e partirò da alcuni dati. Il primo dato riguarda, appunto, quello che dicevo, la transizione demografica in corso. Ci si inoltra nella vecchiaia molto più tardi. L'avevamo visto in una conferenza un paio di anni fa, no? I 65 anni che denotano il paletto sociale, quello che usa l'INPS e tutti gli altri dispositivi che regolano le nostre vite, è un paletto che probabilmente verrà tra poco portato più avanti, perché i 65 anni di oggi, come dicono anche i dati dal punto di vista clinico, equivalgono più o meno a 20 anni in meno della metà del secolo scorso. Quindi ci si inoltra nella vecchiaia più tardi, cambierà la datazione dell'essere vecchi E la cosa sorprendente, ci si inoltra nella vecchiaia e si è sempre più figli e figlie. Non si smette quasi mai questa condizione esistenziale, questo ruolo. Ha una madre ancora in vita il 50% dei cinquantenni, il 30% dei sessantenni e il 10% dei settantenni. E in effetti la scorsa settimana una signora nella metropolitana di Milano è scivolata. Eravamo un gruppo di persone, l'abbiamo aiutata a salire sopra alla fermata della metropolitana, aveva la figlia che l'aspettava, la mamma che era caduta e che viaggiava da sola, 94 anni. La figlia sopra che l'aspettava, forse meno in gamba della figlia, 71. Ecco, questo per dare l'idea di come ci inoltriamo a lungo in età impensabili. Sempre più come figli e figlie e sempre meno come nonni. Solo il 60% dei sessantenni è nonno e il 70% dei settantenni. Quindi vuol dire che capita a molte persone di essere figli e figlie ma di non essere nonni e nonni, e intanto invecchiano. Secondo dato di carattere sempre legato a questo cambiamento demografico, si vive a fianco almeno di 4 generazioni. Si condividono spesso gli spazi, le risorse, i valori, i simboli, rapporti sempre meno dettati dalle logiche della gerarchia. I vecchi chiedono rispetto in quanto tale, ma lo si negozia nella vita quotidiana, il rispetto. È un altro passaggio questo, è un tramonto di una visione dell'autorità e l'emersione di quelle che chiamiamo architetture relazionali flessibili e reciproche. La scorsa settimana ero a Genova a presentare un libro sul rapporto nonni, genitori e figli e sono stati chiamati 90 bambini delle elementari a fare dei disegni sui loro nonni e nonni. La cosa che mi ha più colpito è che i nonni e le nonne sono disegnati esattamente con gli stessi vestiti dei bambini, gli stessi colori. L'unica cosa che cambia è il colore dei capelli. È veramente sorprendente. Addirittura in alcuni disegni i nonni avevano le toppe sui pantaloni esattamente come ce li hanno loro. Quindi cosa ci dice questo a proposito, no, della vicinanza che si viene a determinare tra generazioni anche molto lontane, ma che condividono degli stili di vita. Allora, questo ci dice una parte del tema dell'invecchiamento, che significa grande diversità nei modi in cui invecchiamo. Per cui anche quando parliamo vecchiaie e solitudini, cominciamo a usare il plurale. Le vecchiaie sono molto diverse. E in più si insinuano molte diseguaglianze, e questo è un altro tema. Dipende in che paese si vive, a che latitudini. Voi sapete quella bella ricerca fatta nella città di Torino, dove due quartieri a 4 chilometri di distanza hanno differenze nelle aspettative di vita, perché è in relazione a quello che in quel quartiere c'è: risorse, possibilità, chi ci ha vissuto, da dove viene, che titolo di studio aveva, che lavoro ha fatto, che risorse economiche. Quindi come si arriva alle vecchiaie è plurale, e lo stesso vediamolo adesso con alcuni dati rispetto alla cosiddetta solitudine o solitudini, che anche qui è bene precisare, e utilizziamo ancora una volta i dati, in questo caso dell'Istat. Abbiamo almeno 3 tipologie di situazioni che afferiscono al tema cosiddette solitudini. Primo, il vivere da soli, sole. Questo è censito, lo censisce il comune, lo fa l'Istat attraverso i censimenti, e quindi abbiamo dei dati molto chiari. C'è l'essere soli, isolati, cioè avere poche relazioni sociali, che viene rilevato da ricerche sia dell'Istat con le multiscopo che da ricerche specifiche. E poi c'è il sentirsi soli sole, che è un'altra gradazione del tema, e questo anche è rilevato attraverso delle ricerche specifiche. Cosa dicono i dati dell'Istat? Il primo, nuclei monopersonali. In Italia, negli ultimi decenni, i nuclei monopersonali sono la forma di famiglia più numerosa nel nostro paese. Negli anni 70 non avremmo utilizzato il concetto di famiglia riferendoci a chi vive da solo o sola. Sembrava, no, una contraddizione nei termini, mentre oggi la prima modalità di fare famiglia è quella composta da una persona sola, che oggi è il 37% di tutti i 26 milioni circa di aggregati familiari di cui è composto il nostro paese. Nel 51 erano famiglie numerose, nel 71 l'Italia comincia a snellirsi e oggi una persona, uomo o donna, che vive da solo sola è più numerosa di chi si mette in coppia e di chi ha figli e figlie. Quindi è un dato che non possiamo eludere e non lo possiamo descrivere per forza come una iattura, perché ormai è un dato generale. Sono più diffusi dove? Nelle grandi città, specie per i giovani adulti nelle grandi città, perché le grandi città sono attrattori di migrazioni di ceti che sono scolarizzati. Tra i giovani e gli adulti sono più numerosi gli uomini, mentre le donne tra le persone più vecchie. I percorsi della solitudine. Soli non si nasce, ma si diventa dopo separazioni, divorzi, vedovanze o da sempre. E ce lo dicono i dati sullo stato civile, che ci suggeriscono percorsi di solitudine molto diversi. I giovani, soli e sole, sono quasi tutti celibi e nubili. È l'uscita dalla famiglia di origine senza costituirne ancora una propria. Tra gli adulti ci sono soprattutto separati e divorziati, e sono soprattutto gli uomini, dato che dopo la separazione i figli in genere vengono affidati alle madri, nonostante anche la nuova normativa sull'affido congiunto. In entrambi i casi, qui stiamo parlando dei giovani e degli adulti, che cosa hanno in comune? Le condizioni di salute e di autonomia sono buone. Le solitudini sono più frequenti tra i laureati, che sposano più tardi e divorziano di più. Si può ritenere che alla base della solitudine ci siano delle scelte. Veniamo invece agli anziani. Le persone, i grandi anziani, sono spesso vedovi, soprattutto le donne, che vivono più a lungo e sposano uomini più giovani. Che cosa accade nel mentre si inoltrano nelle vecchiaie più avanti? Possono avere una riduzione della loro autosufficienza e semmai il loro problema non è di scegliere di essere da sole o soli, ma il problema è la scelta del dopo, quando rimangono soli e sole in età avanzata. Mantenere un'autonomia abitativa, costituire una famiglia plurigenerazionale, figli, nipoti, andare insieme, oppure la scelta di andare in alcune strutture. Anche per la solitudine, come abbiamo visto prima, un ruolo centrale lo giocano le risorse economiche, i sistemi previdenziali e sanitari, cioè il welfare può essere un cuscinetto o aumentare il rischio di bassa qualità durante le età avanzate e quando le persone possono essere sole. Ecco che allora troviamo delle ragioni di quel nesso tra la vecchiaia e la solitudine, ma devono esserci, come vedete, delle precise circostanze e delle variabili che lo precisano. Sulla base di varie teorie noi sappiamo che la solitudine è un fenomeno universale, nasciamo soli, sole, veniamo spinti fuori e prima siamo stati dentro un mondo, come dicevano, no? I bambini e le bambine della notte, veniamo poi gettati nella luce, spesso anche in modo molto traumatico, è questo passaggio. Per fortuna non ce lo ricordiamo, però è così. E la separazione è fondamentale per ognuno di noi, per essere l'individuo che è. Guai se rimanessimo, no? Attaccati, aggrappati. Sebbene condivisa, è un'esperienza soggetta a variabili molto personali e di contesto. Per una donna, ancora oggi, in alcune caste indiane, rimanere vedove significa finire su una pira e bruciare insieme al corpo del marito. Quindi la solitudine delle donne non è detta che sia, dipende dalle latitudini, dai periodi sociali, dai contesti sociali, storici. Anche da noi, nel nostro paese, la vedovanza comportava spesso per le donne minore visibilità, non si esce di casa, ci si veste di nero, no? Quasi una sorta di morte sociale, perché appunto no, a quel punto contavi molto meno. E anche la scelta di vivere da sole non era così accettata, no? La definizione che oggi usiamo, famiglie unipersonali, single, aveva altri termini molto più dispregiativi, voleva dire che non eri stata scelta, che eri uno scarto, che non eri stata desiderata. No? Dietro quel termine zitella si associavano tutta una serie di aspetti poco gradevoli. Comunque, proseguiamo nella riflessione. Aggiungo un altro passaggio. Anche quando siamo soli e sole, non siamo mai corpi isolati né coscienze separate. La nostra materia, il nostro corpo, la nostra mente, il nostro patrimonio di vita contiene la memoria degli altri periodi della nostra esistenza. È un'intelligenza più ampia che continua a rielaborare quello che sono stati dei flussi di presenze e di assenze. Noi oggi possiamo dire chi ha dei figli e delle figlie, ha figli e figlie, ma quel figlio e quella figlia piccola che abbiamo avuto non esiste più. Può anche non esistere più nelle nostre vicinanze, non possiamo anche, possiamo anche non sapere più dove è finito. Ma quell'immagine di bimbo e di figlio e di figlia è dentro di noi, fa parte della nostra memoria, del nostro patrimonio. Così come quando si è vecchi non si è separati dalle altre fasi della vita. Quindi da vecchi ci portiamo dietro tutto quello che siamo stati. Ci portiamo il ricordo della nostra infanzia, della nostra adolescenza, della nostra adultità, e quando siamo vecchi diciamo che siamo ricchi di età, ma anche ricchi di esperienze. Quindi, se noi andiamo, proseguiamo in questo filone, andiamo a vedere allora la vecchiaia rispetto a questo tema della solitudine. Una delle letture tipiche fatte della vecchiaia era quella del disengagement. Non è un termine mio, lo usa un grande demografo della scuola di Cambridge, si chiama Peter Laslett. Lui insieme al suo gruppo nel 1970, quindi furono dei pionieri, indagato questo cambiamento, cominciavano a vedere che le età aumentavano, che le aspettative di vita aumentavano, e quindi cambiarono una sorta di mappa della vita. Il libro si chiama proprio La mappa della vita. E quindi scrissero che la terza età era un'età del disimpegno, in cui si comincia ad allentare la pressione sulle cose. Io invece, a partire da alcuni studi, e ho qui dei libri, sostengo un'altra ipotesi che sottopongo alla vostra attenzione. Secondo me la vecchiaia è l'età delle scelte impegnative, perché non avremo un altro tempo per fare luce e cercare la nostra verità. Non abbiamo un supplemento, non possiamo dire che lo faremo più avanti. E allora è un'età che ci chiede anche di essere molto prossimi a noi stessi, di accogliere la solitudine, proprio per liberare un po' di passato, dare spessore al presente e non chiudere al futuro. Perché, come scrivono alcuni autori da Hillman in poi, la vita si rivela sul finire della vita. Si devono affrontare sforzi di cambiamento nella vecchiaia, in un periodo della vita dove le risorse vengono meno in soccorso e alcune persone care possono essere già scomparse. Allora possono sopperire altri comportamenti, quali la gratitudine, avere cura, perdonare, la consolazione, la tenerezza, ma le dobbiamo un po' cercare dentro noi stessi, non è così facile. E quindi abbiamo bisogno di questo tempo intimo che ci racchiuda, che faccia guardare dentro di noi. A Milano, al Teatro Parenti, hanno fatto recentemente una pièce teatrale dal titolo Le gratitudini, tratto da un romanzo, se avete voglia di leggerlo, molto carino, di questa francese, si chiama De Vigan, che ha per protagonista una donna ottantenne che ha vissuto sempre da sola. Sta perdendo l'uso delle parole, fa fatica, è stata una correttrice di bozze, e decide di entrare in una struttura, in una RSA. Che cosa succede? Molti si chiedono dentro la RSA dove trova l'energia questa donna che è davvero malconcia e che è molto umiliata dal fatto di non riuscire più a trovare le parole. Lei che è stata una correttrice di bozze che con le parole ha gestito una vita. Rimane in vita perché ha un bisogno di esprimere gratitudine e cerca attraverso degli annunci sul giornale qualcuno che durante il 1943-45 l'ha tenuta in vita. Lei, figlia di ebrei, fu affidata da sua madre a una coppia vicino al confine con la Polonia durante l'occupazione nazista, e insiste, vuole dire grazie a queste persone che l'hanno aiutata. E troveranno questa 96enne, a proposito dell'età, che fu lei che la prese appunto in carico dalla madre e che consentì di proteggerla da quello che invece era accaduto ai suoi genitori, che furono poi rinternati nei campi di concentramento. È vero, nella vecchiaia scontiamo il fatto che le persone in cui ci specchiavamo muoiono, e con loro muore quella parte di noi che essi vedevano. Ma per resistere a queste finestre che si chiudono, dobbiamo costruire una nostra individualità per coloro che ora ci vedono. Sono morti loro, ma ce ne sono altri che ci vedono. E nel momento in cui noi siamo visti, che cosa abbiamo la possibilità di dare? Continua risposta alla vita, perché mentre si vive il mondo muta e noi con esso. E questo è un messaggio, anche nella solitudine. E allora che cosa emergono della solitudine da alcuni di questi studi? Due facce. E questo è un altro tema che vi invito ad ascoltare. Da un lato, nella vecchiaia, io l'ho visto tante volte dentro quando ho fatto questi 10 anni nella RSA, il dover essere spinge molte persone anziane a dover essere falsamente allegri, quasi a dover confortare e proteggere gli altri dalle paure dell'invecchiare. Me lo ricordo durante le presenze dei familiari, molte anziane, soprattutto le donne, non solo volevano essere vestite con una collana, magari un filo di perle, un filo di rossetto, ma assumevano anche un aspetto che doveva rassicurare il familiare che loro stavano bene. L'isolamento, allora, cosa può essere? La protezione da un ruolo a cui non si vuole più rispondere come prima. E questo tende ad isolare. e a rendere più piccolo il territorio del vecchio. A volte le persone vecchie si ritirano e si isolano per paura di non essere più all'altezza del ruolo, e questo riguarda soprattutto gli uomini, o di arrecare disturbo con la propria fragilità, e questo riguarda soprattutto le donne. Quindi c'è da un lato questo bisogno di proteggersi per non dover tenere una maschera, che vada tutto bene, che devi essere anche un nonno saltellante, mentre può essere che sei saltellante in certi momenti, ma non è detto che lo sei sempre. Dall'altro, come vi dicevo, la solitudine è una condizione necessaria per abitare e dare voce all'essenziale che c'è dentro di noi e che il tempo, piano piano, quasi come un conino, fa uscire ciò che non è più essenziale, fa rimanere ciò che rimane di noi, quella relazione che chiamiamo tra il sé e la verità. Ma chi sono diventato adesso? Che cosa ho fatto nella vita? Cosa conta per me? Richiede un equilibrio da funamboli, quindi non è un esercizio facile. Ritirarsi per non dover più essere quello che ci chiedono gli altri, ma continuare ad essere curiosi, trovare la forza e la gioia della solitudine anche per mettere a posto le proprie cose della vita, fare ordine. Anche questo è un passaggio importante. Però quello che è la visione ancora fuori dell'invecchiamento spesso è uno specchio sociale molto piccolo. Si guarda al vecchio e alla vecchia nella sua parabola biologica, l'età che ha, al massimo come sta di salute, non biografica. Non la si guarda, non li si guarda ancora adeguatamente nella loro storia, in quello che sono stati e stanno ancora diventando, perché la vecchiaia, come le altre età della vita, è una continua trasformazione, è una plasticità perenne. Quindi, in Italia sono quasi 9 milioni le persone che vivono da sole e più della metà sono donne, tra single, separate o vedove. E dico due parole su questa definizione, sul fatto che è una caratteristica più femminile che maschile. E qui ci sono tante ricerche al riguardo. Che cosa dicono queste ricerche? Che le donne iniziano a sentirsi sole subito dopo la prima mestruazione. Quando il mondo esplode intorno a loro, c'è una moltitudine di opportunità, ma non sono tutte accessibili e bisogna trovare il senso nelle scelte che si fanno. Però è una sorta di età, no? Dell'apertura, ma non è detto che per tutte siano possibili queste aperture. Per molte ragazze ancora si fa fatica, te lo dirà anche il collega Baranchelli, ad andare a scuola, ad avere un diritto a degli spazi propri, a permettersi di avere dei sogni. Lo segnala l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 28% delle quindicenni segnala una profonda solitudine contro il 13% dei coetanei maschi. Ma la solitudine va avanti anche quando si è adulte, quando c'è un senso di inconsistenza, spesso di assenza di valore, anche quando ti fai in quattro per far quadrare tutto. Questo viene fuori molto dalle ricerche sulle donne adulte che hanno un lavoro, che hanno una famiglia, che tentano faticosamente di conciliare il lavoro di cura e il lavoro professionale e magari qualche ambizione per sé. E le donne si sentono sole durante la maternità. E questo è un altro tema. Quindi, quando arrivano alle vecchiaie, è chiaro che le donne hanno dei vissuti di solitudine diverse da quelle degli uomini. Inoltre, nella vecchiaia, quando ci arrivano le generazioni che sono molto vecchie oggi, in genere hanno anche risorse economiche inferiori, perché avevano più pensioni di reversibilità e meno pensioni da lavoro improprio. Quindi la solitudine della donna in realtà comincia molto prima della vecchiaia. E perché comincia ancora? Spero che non me ne vogliano gli uomini presenti. Perché se credi che basti avere un uomo vicino con il quale non parli e non ti capisce per dire che non sei sola, vuol dire che qualcosa ti sfugge. E questo è un fatto. Stanno molto cambiando oggi le relazioni tra uomini e donne. C'è più reciprocità, c'è più ascolto, ma non veniamo da quella stagione. Occorre trovare allora la forza della solitudine, la gioia della solitudine, e non avvertirla come un fallimento. Mentre per le donne nel passato, quindi stiamo parlando delle persone vecchie oggi, essere senza un compagno, marito, un amante, un uomo, un fidanzato, era considerato culturalmente più grave che non per un uomo, un peso insopportabile intimamente nella vita sociale. Vado fuori e sono sola. Abbiamo cominciato ad andare al cinema e a teatro da sole da poco, perché prima sembrava che ti leggessero non sei accompagnata e quindi non sei di nessuno, no? Te lo sentivo. Oggi invece la solitudine femminile è percepita come una condizione normale, anzi, per sviluppare la propria forza, la propria autonomia e la propria identità. In sintesi, e chiudo, la solitudine, anzi le solitudini, sono una condizione di vita che si fatica a sopportare. Ha le sue fatiche, ma c'ha anche le sue opportunità. Tutti i paesi segnalano l'aumento della percezione di solitudine tra i propri abitanti, tutte. Alcuni addirittura hanno inventato i ministeri della solitudine, come l'Inghilterra, l'Australia, ed è evidente che è un tema, Se parliamo della solitudine che fa soffrire, della mancanza di emozioni positive, quando ci si sente soli perché incapaci di far fronte ai problemi e si crea un circolo vizioso che allontana da possibili relazioni. Questo sì, è preoccupante. Ma come per le vecchiaie, non avviene tutto subito, non è che si piomba nella vecchiaia al compimento del 65esimo anno. E lo stesso per le solitudini. Si può rompere il cerchio della solitudine, occorre cogliere il tempo della trasformazione. Far comprendere quando lo vediamo in qualcuno che ci è vicino, un amico, un'amica, un parente. Far comprendere quando inizia il punto irreversibile. Non è che solo perché si vive da sole o ci si sente sole in certi momenti, vuol dire che effettivamente è un punto di non ritorno. Però ci se ne accorge per tempo, bisogna accorgersene per tempo e far tesoro di quei campanelli d'allarme. E allora la comunità che cosa può fare? Molto, moltissimo, moltissimo. Ad esempio, creare degli spazi di intermediazione tra il dentro e il fuori, dei punti di incontro nella quotidianità, degli spazi dove esci e le relazioni si possono impigliare anche tra persone che non si conoscono. Questo è fondamentale. Non avremo più le famiglie di un tempo, è inutile che facciamo nostalgia, no, è un trend che sta cambiando. Dobbiamo farci conti. Allora forse possiamo fare comunità non necessariamente coi parenti, solo con coloro che hanno il nostro sangue, ma anche con coloro che nella vita ci capita di incontrare. Lo spazio del vivere come forme dove radicare dei legami e possono essere dei luoghi cerniera, li chiamano così, luoghi cerniera dell'abitare, dove esci. E magari, com'è importante che lo sappiano gli amministratori, trovi una piazzetta, dei negozi, delle panchine, no? Dove ti appigli, dove puoi sostare e hai l'abitudine e coltivi l'abitudine a guardare il prossimo e non vederlo solo come un estraneo pericoloso. Luoghi cerniera che possono aiutarci a scambiare ancora dei doni che ogni vita ha, anche di quelle molto fragili. Grazie dell'attenzione.
Sperimentato
riflettere su quanto accaduto, e questo può portare a creare un'esperienza nuova, ad apprendere e a vivere la vita con maggior consapevolezza. Potremmo dire a crescere e a diventare adulti, ce lo ricordava prima bene la dottoressa. Coltivare spazi di solitudine e anche prendere contatto con la propria intimità e quindi guadagnare spazi di continuità dell'essere. Cosa significa? Una persona per diventare adulta deve armonizzare dentro di sé le dimensioni di cui è fatta: mente, cuore, spirito, ma deve sapere anche armonizzare i tempi della propria vita, passato, presente, futuro, e rileggerli come se un filo rosso li unisse e li accompagnasse. Stare da soli, prendersi del tempo, fermarsi a riflettere e a rielaborare permette proprio di fare questo passaggio. Può sembrare scontato quello che ho detto, ovvero l'importanza di coltivare questi spazi di solitudine per tutta la vita. Eppure se guardiamo la condizione giovanile oggi, siamo esattamente in controtendenza rispetto a queste attenzioni pedagogiche che sono fondamentali. Provo a descrivere quella che è la condizione dei giovani oggi, tenendomi presente che i giovani non sono un problema o il problema, ma circoscrivendo la riflessione al dato problematico della questione. Quindi ci soffermiamo sul problema senza arrivare a dire che i giovani stessi sono un problema. Separiamo bene le due cose. Nella società postmoderna, che Papa Francesco ha detto vive un vero e proprio cambiamento d'epoca, viviamo quella che il sociologo Bauman ha definito liquidità. Cosa vuol dire? Che tutto nella nostra società scorre velocemente, tutto è all'insegna della precarietà, tutto diviene relativo e tutto diventa frammentato. Conta il qui e ora. Non sto a entrare nel particolare, ma vedete che già da questa premessa siamo in controtendenza con quanto abbiamo detto finora: essere sano per lo sviluppo e la crescita della persona. Appunto, siamo all'opposto dell'esito sperato di cui abbiamo parlato poco fa. Jonathan Haidt, questo psicologo statunitense che ha scritto questo piccolo libro che vi mostro e che si intitola La generazione ansiosa, sostiene che oggi abbiamo sostituito la quantità alla qualità. Se tutto scorre velocemente, se tutto è all'insegna della precarietà, se conta il qui e ora, allora anche per i giovani, soprattutto per i giovani che sono cresciuti in questo contesto, conta il numero di relazioni che hanno, che guadagnano, piuttosto che la profondità che queste relazioni hanno. Più relazioni, più leggere, rispetto appunto a discapito della qualità. E lui sostiene nel suo testo che questo passaggio è divenuto ancora più profondo e incisivo con l'avvento delle nuove tecnologie, in particolare i social media di cui tutti oggi disponiamo. Dei dispositivi appunto che aumentano la quantità di relazioni sociali ma ne diminuiscono la qualità. Potremmo dire allora, per sottolineare questo primo aspetto, che i giovani oggi hanno più interazioni ma meno relazioni, e questo già tratteggia una condizione dei nostri ragazzi. Possiamo anche dire in questo senso che se nel contesto della complessità in cui tutto è veloce e vorticoso i giovani sono travolti, allora in qualche modo i ragazzi vengono alienati da loro stessi, perché io vengo travolto da una velocità che scorre, che mi è presentata continuamente, che mi si presenta continuamente anche a causa degli strumenti e delle nuove tecnologie, e quindi io sono alienato da me stesso, anziché avere l'opportunità di fermarmi, di riflettere, di rielaborare gli accadimenti della mia vita, io sono continuamente portato altrove. Alienarsi da sé significa anche in qualche modo alienarsi dagli altri, isolarsi rispetto agli altri. Sempre questo studioso statunitense, Albert, appunto, ha condotto delle ricerche, dei sondaggi tra studenti dell'ultimo anno delle superiori in America, e cos'è che ha riscontrato? Che rispetto all'affermazione "ho alcuni amici intimi", questo studio condotto dal 79 al 2019 ha evidenziato che nella prima parte dello studio, quindi dal 79 al 2012, il tasso è calato lentamente, ma dal 2012 al 2019 il tasso di coloro che ritenevano di avere alcuni amici intimi è calato in modo precipitoso, vertiginoso. Quindi i giovani sentono in qualche modo di non avere amici intimi. A un'altra domanda che chiedeva la loro percezione rispetto alla solitudine, ti senti solo, hai già riscontrato che dal 2017 il picco è arrivato al 40% delle ragazze che si sentono sole e del 25% dei ragazzi. Sono il totale dei nostri giovani? Assolutamente no. Sono la metà, se rimaniamo, sì, ma il dato interessante è che questa forbice è in crescita, si allarga. Quindi, tornando alla premessa che ho fatto all'inizio, non guardiamo tutto come dato problematico, ma esploriamo le diverse dimensioni e separiamo i giovani dalla loro condizione. La solitudine quindi cresce nel mondo giovanile, la percezione della solitudine cresce nel mondo giovanile, e per rimanere in linea con quanto diceva la dottoressa Donati prima, cresce più nelle ragazze. È incredibile, perché sembra che più i nostri giovani cercano di immergersi nella società, di stare al passo con la società, più respirano questa solitudine, quasi che ci fosse un circolo vizioso di cui siamo vittime e carnefici, che ci troviamo a vivere ma che al contempo alimentiamo. Però possiamo trovare altri aspetti che ci descrivono la solitudine del mondo giovanile, dei giovani, e che appaiono sempre appunto più soli e isolati. In Italia la percentuale dei giovani tra i 15 e i 24 anni, ce lo ricorda l'Istituto Toniolo, è del 10%. Ed è destinata a calare, visto che nel 2050 si stima che le nascite in Italia, corregga la dottoressa, saranno 300.000. Una popolazione quindi destinata a invecchiare, con una bassa natalità, che ha davanti quindi tre esiti. Il primo è una semplificazione delle relazioni intergenerazionali. La forbice si allarga e quindi interpreti della società saranno sempre di più gli anziani, a discapito dei giovani, che saranno una vera e propria minoranza. Un'elevata conflittualità tra le generazioni. Se la forbice si allarga, se le generazioni si distanziano, è plausibile che aumenti la conflittualità tra le generazioni, quindi la possibilità di dialogare, di capirsi, di comprendersi. E infine la smorza del dinamismo creativo tipico di questa età della vita. Se sono una minoranza, se non sono compreso, se vivo dei conflitti, all'interno della società, il mio dinamismo creativo, le potenzialità dei giovani, di cui ci ha parlato anche Papa Leone in questi giorni nelle sue udienze, vengono smontate. Questo è un secondo punto che descrive la solitudine dei giovani d'oggi. Ma poi ci sono solitudini che partono dall'infanzia e che riguardano gli aspetti demografici relativi all'istituzione della famiglia. Dal 1970 assistiamo a un cambiamento continuo della famiglia in Italia. Tant'è vero che un famoso pedagogista, Norberto Galli, dice che abbiamo oggi una costellazione di famiglie: monogenitoriali, famiglie ricostituite, famiglie costituite da un solo membro, e sono talmente tante queste famiglie che non è possibile neanche nominarle con una denominazione specifica, precisa. Anche questo è un aspetto di solitudine che i bambini, i giovani, i ragazzi si trovano a vivere, ad affrontare già nella stessa famiglia. Sempre Bauman, il sociologo di cui abbiamo parlato all'inizio, in Amore Libero nel 2013, ci dice che a causa di tutti questi fattori i giovani oggi desiderano stare in relazione, desiderano costruire relazioni appaganti, significative, ma è sempre più difficile perché i modelli educativi che aiutano in questo percorso e la capacità di stare in quella solitudine sana che abbiamo descritto per venuta meno non permettono di essere allenati a questo sforzo. Lo sappiamo bene, stare in relazione è bellissimo, è appagante, ma è anche impegnativo. E allora abbiamo dei giovani che si decidono e auspicano di stringere delle relazioni, anche dei legami di coppia, ma che allo stesso tempo vorrebbero mantenere allentati questi legami, che desiderano ricevere ma senza perdere troppo, che desiderano essere appagati ma senza essere oppressi in qualche modo. Vivono i giovani le relazioni in una sorta di continuo vorrei ma non posso, come dice una famosa canzone. Vorrei, ma il prezzo da pagare è troppo alto, non sono abituato, non sono allenato. Lo vediamo in tutti gli impegni di fedeltà, di costanza a cui i ragazzi sono chiamati. Sono ansiosi di instaurare relazioni, le auspicano, come dicevo prima, ma allo stesso tempo sono spaventati dal definitivo. C'è quindi una crescita degli aspetti di autonomia e di solitudine che rendono molto difficoltosa la possibilità di costruire un noi di coppia. Questo perché, come dicevo prima, la riflessività di cui sono dotati è una riflessività di tipo individualizzato e non relazionale, una riflessività che parte da sé, che pone al centro il sé, ma che fatica ad aprirsi all'altro. Forse per questo, ma anche per altri motivi, un altro dato interessante è che tra il 2017 e il 2021 nei giovani italiani è diminuita la cosiddetta confidence, cioè la possibilità di fiducia negli altri. Certamente un impatto rilevante è stato dato anche dalla pandemia, è stato offerto anche dalla pandemia, ma è interessante vedere che all'interno della ricerca che vi ho nominato emerge questo dato. I giovani ritengono di avere una posizione sospettosa nei confronti degli altri per il 58,9% rispetto a coloro che si ritengono invece fiduciosi della possibilità di stringere relazioni positive e apparenti con gli altri, che è del 41%. E forse per questo motivo, in qualche modo, in una certa misura, è venuta meno quella che è la fiducia nel futuro e nella vita da parte dei giovani, che è passata nell'arco di 40 anni dal 5% nelle ragazze al 10% e nei maschi dal 7% al 12%. Sono tanti anche i giovani che sostengono che la vita possa sembrare in alcune occasioni priva di senso. Le femmine sono passate da un dato del 17% nel 1990 al 23% nel 2018, e sempre i maschi che sostengono che la vita può sembrare senza senso sono passati dal 15% degli anni 90 al 20% del 2018. Allora c'è da interrogarsi del perché la vita alle volte pare essere senza senso. Forse perché in qualche modo ci siamo isolati gli uni dagli altri e allora appare necessario ricostruire quel dialogo, quello scambio intergenerazionale che garantisce la possibilità di condivisione di esperienze di vita. Huber ci ricorda che l'io, l'identità, si costruisce anche nella relazione con gli altri. Io si fa io attraverso il tu. E quindi è necessario costruire questo patto sociale, questo ponte, sempre per citare Pappaleone, tra le generazioni. È necessario anche rimettere al centro, in maniera condivisa, alcune scelte, alcuni valori. Lo psicologo Heidegger sostiene che frutto della perdita di senso nella vita è il cosiddetto fenomeno dell'armonia, l'assenza di norme, l'assenza di valori. La presa di possesso del relativismo porta alla perdita di significato. Ce lo dice bene Recaricati, che la vita è un atto fiduciale. Se l'uomo non facesse questo atto fiduciale, che si stringe sin dalla nascita, lo sappiamo, è stato detto anche prima, la nascita stessa è una tragedia, è una fatica, è una separazione. Ecco, se viene meno questo atto fiduciale negli altri, viene meno il senso della vita. Allora, il nostro compito, come adulti, come educatori, io parlo per il compito che ho all'interno dell'ufficio della diocesi, è proprio quello di ricucire il patto intergenerazionale, di dare occasioni di dialogo e senso di comunità, per continuare a accompagnare con la volta, passo passo, i nostri giovani nel cammino della vita in questa società che in cui si trovano a vivere e presenta elementi profondi di complessità. Nel segno però, ce lo ricordo, il giubileo che viviamo quest'anno, della speranza.